Allora, avevamo ripreso lo studio nel libro di Primo Corinzi, avevamo lasciato diversi anni fa, avevo predicato fino all'undicesimo capitolo di Primo Corinzi, e poi ritornando da questo lungo viaggio, pensavo quando ero lì in America, mi riposavo sdraiato sul divano per 4-5 mesi e ho cominciato a pensare quello che avrei fatto quando tornavo in Italia. Non è vero, mi sono sdraiato sul divano, ma non per 5 mesi, per un paio di settimane sì, quando avevo il Covid. Sì. Però non ho pensato a tanto in quei giorni, ho dormito e basta. Ma desideravo riprendere lo studio di Primo Corinzi, c'è particolarmente il capitolo 15, che è fantastico. Però non volevo saltare per un predicatore, per un teologo, affrontare il capitolo 12, 13 e 14 di Primo Corinzi è un po' difficile, perché ovviamente è un argomento importante. E poi nell'ambito del cristianesimo ci sono varie opinioni su queste, ma diciamo due opinioni principali su questo. C'è l'ambito, diciamo, carismatico, pentecostale, che riconoscono ancora attuali i doni spirituali di manifestazioni, ancora in vigore per sempre, no? Prima e anche ora. Mentre invece la nostra posizione e la posizione di, diciamo, la stragrande maggioranza di quello che io chiamo mainstream theology, la teologia comunemente accettata nell'ambito cristiano evangelico, è che questi doni appunto servivano per il periodo iniziale della Chiesa, quando c'è stata una grandissima trasformazione dall'epoca precedente, che era la nazione di Israele, erano sotto la legge di Dio, c'era il Tempio ancora in Israele, si portavano i sacrifici e c'era solamente l'Antico Testamento. Poi Cristo è venuto, ha compiuto le promesse di Dio riguardo alla nostra salvezza, e poi quello che i teologi dell'epoca pensavano doveva succedere a quel punto è Cristo doveva incominciare a regnare sulla terra. Dio poi ha aperto una enorme parentesi, ha detto sì, Cristo regnerà sulla terra, ma aspetta, c'è questa grandissima parentesi, e questa parentesi è stata aperta diciamo quando Cristo è risorto, ok? E quando dopo 40 giorni, poi 50 giorni c'era il giorno di Pentecoste ed è venuto lo Spirito Santo a dimorare in ogni credente. E la grande parentesi aperta è l'epoca della Chiesa, che poi si chiuderà. La seconda parentesi, no? Che chiude questa epoca è il ritorno di Gesù Cristo, quando suonerà la tromba e i credenti in Cristo di questa epoca saranno rapiti via, cioè saremo accolti in cielo, e il tempo riprenderà come se questa parentesi non fosse mai stata. Il tempo ritornerà, perché una parentesi è proprio quello, è un discorso un pochino a parte. Quando chiudi la parentesi riprendi il discorso di prima, no? E questo sarà i 7 anni che noi chiamiamo i 7 anni del periodo della tribolazione, sono i 7 anni dell'ultima settimana della profezia, della 70ª settimana della profezia di Daniele, che era una profezia spiegando quando sarebbero stati compiuti i tempi dei gentili, cioè quando i gentili avrebbero regnato sulla terra. I tempi dei gentili, incominciando soprattutto con Babilonia e poi Medio Persia, poi i Greci, poi i Romani, e tutt'oggi stiamo vivendo nell'estensione, diciamo, dell'Impero Romano, perché molte delle nostre leggi di tutte le nazioni, diciamo occidentali almeno, fanno riferimento a strutture di governo che deriva da quello che era il Senato, eccetera, e ai tempi romani. Insomma, noi viviamo nell'estensione dei tempi dell'impero romano, e comunque quando i gentili, gli uomini non ebrei, regnano sulla terra, ok? E saranno compiuti i tempi dei gentili, e alla fine di quei 7 anni rimane solamente da compiere, secondo la profezia di Daniele, per finire il tempo dei gentili. Poi ritornerà Gesù un'altra volta, ma non nelle nuvole, ritornerà sulla terra, a Gerusalemme, sul Monte degli Olivi, e lui rimarrà sulla terra e regnerà per 1000 anni su questa terra. Noi torneremo con lui, Apocalisse 19 descrive questo, ok? Ora, quando si è aperta questa enorme parentesi, è tutto cambiato. C'era l'Antico Testamento, non c'erano i 27 libri del Nuovo Testamento. Dio stava incominciando una nuova era usando non giudei e le scritture dell'Antico Testamento soltanto, ma giudei e gentili in un medesimo corpo, la Chiesa. La Chiesa significa il termine Chiesa, noi non riusciamo a dissociare il termine Chiesa con Roma, perché abbiamo avuto questo lavaggio di mente, no? Che la Chiesa significa la struttura, no? Con la cupola, la croce, quella è la Chiesa. No, la Chiesa è un'assemblea chiamata fuori. Questo è letteralmente il termine ecclesia. Ecclesia, il termine che noi usiamo ecclesiastico, no? Le cose che riguardano la religione o la Chiesa, ok? Ec è la proposizione che significa fuori, e ecclesia vuol dire chiamare, ok? Quindi chiamare fuori. Noi, la Chiesa, siamo stati chiamati fuori dal mondo, ok? Siamo un'assemblea chiamati fuori. E quindi la Chiesa significa questo. È una nuova epoca, siamo uniti. Qui siamo gentili e giudei. Ora io un giudeo personalmente, ora qui in questa Chiesa, non so se c'è, ma non importa se c'è, perché non c'è distinzione tra giudeo e gentile. Non c'è distinzione tra uomo e donna, non c'è distinzione tra schiavo o libero. Siamo tutti figli di Dio quando veniamo a Cristo in fede, ok? Aprendo questa nuova epoca, iniziando questa nuova opera di Dio sulla terra, Dio ha dato nuova rivelazione, incominciando con il libro di Giacomo cronologicamente, e poi i libri che man mano venivano scritti, l'Apostolo Paolo da Roma ne ha scritti 5, e poi tornò a Roma dopo e scrisse almeno un altro, quando era a Corinto scrisse un'altra cosa, quando era ad Efeso, infatti da Efeso scrisse Primo Corinzi, insomma poi le scritte, e infine verso la fine vennero scritti i Vangeli in realtà, e poi le scritte dell'Apostolo Giovanni erano più o meno gli ultimi. Lui era il più giovane dei discepoli e l'ultimo a morire verso la fine del primo secolo. Quindi questa nuova epoca con nuove scritture è quel periodo di transizione tra quello che si viveva sotto l'Antico Testamento con la nazione di Israele. I giudei avevano bisogno di dimostrazioni, delle prove che questo fosse l'opera di Dio e non una ribellione contro Dio, e quindi Dio asseconda il messaggio degli apostoli, accompagnando con segni, miracoli, eccetera, e oltre a quello dà rivelazione attraverso questi uomini. dalla parola di Dio, dalla volontà di Dio attraverso i profeti. E poi, man mano che vennero completate le scritture, cioè i doni di manifestazione diminuirono e poi cessarono, ok? Allora, al momento che furono scritti primo Corinzi, i doni spirituali di manifestazione si usavano ancora, solo che alcune chiese, e in particolare la chiesa a Corinto, usavano male, c'erano degli abusi, c'era corruzione nella chiesa, e Paolo insegna per correggere l'errore in quella chiesa. Ok, quindi è nelle scritture e quindi c'è un beneficio per noi imparare da questo. Ora, il capitolo 14 parla di un paragone tra il dono della profezia e il dono di parlare in altre lingue per potenza dello Spirito Santo, cioè non stiamo parlando della capacità di parlare un'altra lingua come alcuni hanno, chi parla l'spagnolo, il tedesco, il francese, l'inglese, eccetera. Qui si parlava altre lingue, ma per potenza di Dio, non per capacità umana. E quindi i Corinti mettevano una grande enfasi su questo dono. E Paolo dice, senti, c'è troppo enfasi su quello, è meglio profetizzare che parlare con altre lingue. E il capitolo 14 è una tesi su questo argomento qui. Lui spiega quanto è superiore profetizzare e non parlare in lingue, con altre lingue, sopra il dono spirituale, ok? Questo è il significato. Ora, quello che volevo fare, non volevo saltare, perché poi mi sembra che uno voglia saltare i capitoli difficili nella Bibbia. È certo che io le voglio saltare i capitoli difficili nella Bibbia, però non lo farò, ok? Quindi, detto quello, leggiamolo, e io ho tradotto la lezione di mio suocero, che lui predicò questa lezione una decina d'anni fa, se non di più, qui, tanti anni fa. Insomma, quello che lui aveva fatto l'avevo tradotto, però non sono riuscito a ristamparlo, quindi l'ho ritradotto con i suoi appunti, e praticamente l'andamento del capitolo lui legge qualche versetto e poi dà qualche commento, e così arriviamo in fondo al capitolo, ok? Ebrei capitolo 2, voglio solo dire questo un attimo, abbiamo già visto in passato questo versetto, ma da quanto si capisce, Ebrei fu scritto intorno, l'Apostolo Paolo quando è stato messo a morte, verso il 65 dopo Cristo, quindi circa 35 anni dopo la morte di Cristo, già una trentina d'anni dopo, già questi doni di manifestazioni non c'erano più, erano nei primi decenni, forse nei primi 20 anni dopo Cristo, che erano fortemente presenti questi doni spirituali, e poi piano piano sono andati a diminuire. E per al punto quando Ebrei è stato scritto, che era scritto prima della morte dell'Apostolo Paolo, intorno al 65, dal 60 al 65, sembra, da quanto si capisce dal capitolo 2, versetto 3-4, sembra che i doni di manifestazione erano già una cosa del passato, già non c'erano più. E leggiamo, ve lo dimostro, quando qui dice in Ebrei, capitolo 2, ma tu parla di... no, scusa, questo è Tito, Ebrei. Perciò bisogna che ci attendiamo maggiormente alle cose udite, che talora non finiamo fuori strada. Libro di Ebrei paragona Cristo, la superiorità di Cristo, confronta quello che era la legge mosaica, quello che era una legge soprattutto levitico. Gesù Cristo è superiore di gran lunga, superiore e meglio di tutto quello che era solamente una figura nell'Antico Testamento. E quindi paragona nel primo capitolo agli angeli. Gesù è superiore agli angeli, Gesù è superiore a Melchisedec dell'Antico Testamento, Gesù è superiore alle figure che vediamo soprattutto nel libro di Levitico. Quindi bisogna che ci attendiamo maggiormente, qui l'Apostolo dice, alle cose udite, che talora non finiamo fuori strada, perché le cose scritte prima, chi disubbidiva la parola di Dio prima era considerato colpevole e ne pagava la conseguenza. Quanto di più noi se trascuriamo una così grande salvezza che è stata manifestata attraverso il Signore Gesù Cristo e attraverso gli apostoli che hanno testimoniato di Lui. E questo vi sto riassumendo quello che dice, quindi leggiamolo. Se infatti la parola pronunciata per mezzo degli angeli fu ferma e ogni trasgressione e disobbedienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata inizialmente annunciata dal Signore, aggiungo io, dal Signore stesso, è stata poi, aggiungo io la parola poi, confermata a noi da coloro che l'avevano udita, cioè gli apostoli. Mentre Dio rendeva testimonianza assieme a loro con segni e quindi rendeva, tempo passato, Dio rendeva quando gli apostoli dicevano: questo Cristo che noi nell'Antico Testamento abbiamo aspettato, voi avete ucciso, voi l'avete crocifisso. Pietro dice, no, in Atti, capitolo 2. Allora, e poi cosa succede? Nei capitoli a seguire succedono delle grandi cose, dei miracoli, eccetera. E Dio rendeva testimonianza assieme a loro con segni, prodigi, con diverse opere potenti e con distribuzioni dello Spirito Santo secondo la sua volontà. Quindi a questo punto, dal 65 d.C., sembra, si deduce, che era un fatto già del passato. Già non c'erano più questi doni di manifestazione di cui parleremo nel capitolo 14 e che ne avevamo parlato ancora di più nel capitolo 12, perché lì c'era l'elenco completo. E nel capitolo 14 di Primo Corinzi c'è solo il paragone fra i due. Ok? Volevo sottolineare quel fatto lì, che non è una questione di ma voi battisti, allora Dio è lo stesso ieri, oggi e domani. Certo, Dio è lo stesso ieri, oggi e domani, e Dio può fare queste cose, ma Lui ha scelto di fare certe cose in un certo periodo di tempo, e lo impariamo dalle scritture. Quindi io credo questo, io credo che questi segni di manifestazione non siano più in vigore oggi per questo motivo qua. Questo è uno dei versetti e anche altri, ok? Avendo stabilito questo, leggiamo Primo Corinzi 13, versetto 8, l'ultimo punto proprio per, diciamo, dare un altro calcio a quel povero cavallo morto, no? Quando nel versetto 8 rende chiaro che a questo punto erano ancora in vigore, ma che sarebbero cessati, ok? Versetto 8 del capitolo 13: l'amore non viene mai meno, non ci sarà mai un momento nella storia quando l'amore non sarà in vigore, non saremo chiamati ad amare. Ma le profezie, quindi lui torna dietro, fa riferimento al capitolo 12, ma questi doni spirituali di manifestazione di cui voi Corinti siete così tanto fissati verranno meno, cesseranno, qui dice saranno abolite. Guarda che voi state mettendo tanta enfasi su questi doni di manifestazione, ma sono temporanei, sono per ora, in questo momento, in questi anni, dice Paolo. Ma non state amando quando invece dovresti amare, perché amare è molto più importante che profetizzare, l'aveva detto nei primi versetti di questo capitolo. L'amore non viene mai meno, ma le profezie saranno abolite, le lingue, cioè la capacità di parlare una lingua straniera per potenza dello Spirito Santo, cesseranno, e la conoscenza, cioè avere nuova rivelazione da parte di Dio, questa è la volontà di Dio, questa è la parola di Dio, rivelazione soprannaturale, qui dice sarà abolita, non ci sarà un uomo che per potenza di spirito ti dirà quello che Dio vuole dirti in quel giorno, perché è stato tutto scritto. Ora, all'epoca quando fu scritto c'era ancora, la domenica dopo che avevano letto questo capitolo nella chiesa a Corinto c'erano quelli che si alzavano e per potenza di Spirito Santo parlavano la parola di Dio, perché era ancora in vigore. Ma Paolo stava dicendo, guarda che un giorno nel futuro non ci sarà più la conoscenza, cioè la conoscenza soprannaturale, ma l'amore durerà per sempre. E quindi studiatevi, cioè vedete di amare, quello è più importante, ok? Questo è il messaggio del capitolo 13. Ora andiamo e ulteriormente, cioè oltre a quel discorso che aveva fatto in Primo Corinzi 12, oltre il discorso di Primo Corinzi 13, c'è il discorso di Primo Corinzi 14 che dice comunque in ogni caso profetizzare è meglio di parlare in altre lingue, ok? Perché è superiore, e lo dice qui, e quindi andiamo e leggiamo. Versetto 1, procacciate l'amore, ecco di nuovo l'enfasi qui, cioè di perseguire l'esercizio continuo dell'amare, e cercate ardentemente i doni spirituali, cioè siate zelanti per quanto riguarda i doni, cioè dategli la giusta importanza. Non stava vietando i doni, ma mettendo l'enfasi l'enfasi nel posto giusto. Ora vi sto leggendo gli appunti di mio suocero, ok? Poi ritornando al versetto 1, ma soprattutto che profetizziate. Paolo quindi adesso dimostrerà che è meglio profetizzare nella lingua comune della Chiesa per il beneficio della Chiesa stessa. Una brevissima spiegazione di cosa sia la profezia. La profezia è letteralmente parlare da parte di Dio al popolo. Il profeta dell'Antico Testamento portava il messaggio di Dio al popolo. Profetizzare ti diceva quello che Dio voleva dirti. Poteva essere dirti quello che accadrà in futuro, perché i profeti hanno fatto anche quello. Nel Nuovo Testamento noi abbiamo un libro profetico, il libro dell'Apocalisse, che ci dice eventi che accadranno in futuro. Ma la profezia non significa solamente predire il futuro, ma è semplicemente proferire, pronunciare la parola di Dio. Tutt'oggi c'è il dono che è in vigore ora della profezia, quello descritto in Romani 12. Quel dono di profezia è la predicazione. Quando io predico la parola di Dio, sto profetizzando, si può dire quello, che okay? Sto parlando la parola di Dio, sto predicando la parola, annunciando la parola di Dio, ok? Quindi i profeti annunciavano la parola di Dio, ok? Per spiegare un attimino cosa era profetizzare. Quindi lui diceva, è meglio che voi predicate la parola di Dio, pronunciate la parola di Dio. Versetto 2, perché è di beneficio a tutta la Chiesa. Versetto 2, perché chi parla in altra lingua, e non ci scordiamo che quando facciamo riferimento a parlare in lingue si sta parlando di parlare in un linguaggio che esisteva al tempo, ma che chi lo usava non conosceva quella lingua, e quindi per potenza dello Spirito Santo parlava in una lingua, come se io incominciassi subito a parlare il barese, no, il barese o il siciliano, io non lo parlo il siciliano, o l'ebraico o il tedesco, non lo parlo, ma se per potenza di Spirito Santo incominciassi a parlare in questo linguaggio, così era nell'Antico Testamento. Infatti in Atti capitolo 2, quando infatti parlarono in lingue, quelli che sentivano, dicevano, che erano venuti da tutte le parti del mondo, dicevano, ma noi li udiamo nella nostra lingua nativa, e poi elencano vari paesi del mondo dove questi giudei che erano venuti a Gerusalemme per la per la festa, e li udivano parlare nel loro linguaggio. Quindi non stiamo parlando di un linguaggio celeste che nessun uomo usa, erano linguaggi dell'epoca in cui, insomma, vivevano altre persone che conoscevano quelle lingue. Ok. Perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio, poiché nessuno lo comprende, ma egli in spirito proferisce misteri. Allora, il commento di mio suocero: in senso pratico non c'è beneficio usare questo dono del parlare con altre lingue se nessuno può capire quello che sta dicendo. Sta dicendo, in pratica, solo Dio ti capisce. Quando dice uno parla con Dio, solo Dio può capire quello che tu dici, nemmeno tu capisci quello che stai dicendo. Per chi sente è un mistero perché non capisce. Ok? Versetto 3. Chi profetizza invece parla agli uomini per edificazione. Quindi chi profetizza sta parlando nella lingua comune di tutta la gente che lo sente. Per edificazione, esortazione, consolazione. Quindi noi siamo esortati, siamo edificati, siamo consolati quando uno predica la parola di Dio o pronuncia la parola di Dio. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica tutti. Ok? Qui dice la Chiesa, edifica la Chiesa, nel senso la Chiesa è contrapposto a se stesso. Cioè, non stai aiutando nessuno se nessuno capisce quello che stai dicendo, se non c'è un interprete, ok? Io vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più che profetizzaste, perché chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti, affinché la Chiesa ne riceva edificazione. Quindi ci doveva essere un interprete, che anche con lui era il dono dello Spirito di interpretare quello che era stato detto in un'altra lingua, ok? Quindi la persona che parlava, che ne so, il coreano, per dire, non c'era il coreano prima, ma entra uno, è seduto lì un coreano, allora Paul, diciamo, ripieno di spirito, predica in coreano, ma noi tutti siamo italiani e non capiamo quello che Paul ha detto a quel coreano seduto lì. E allora Tania si alza e interpreta il coreano che Paolo parla. Doveva essere così. Se non c'era l'interprete, non doveva accadere. Dovevano tutti star zitti se non c'era un interprete, perché altrimenti uno parla in lingua, nessuno lo capisce. E che beneficio c'è in questo? Paolo dice: non c'è un beneficio, è meglio profetizzare, cioè predicare o parlare la parola di Dio. Ok? Quando uno parla nella Chiesa, ciò che si diceva deve aiutare la Chiesa, altrimenti stai sprecando tempo. Se uno deve parlare con il dono delle lingue, era obbligatorio la presenza di un interprete. E comunque è evidente che parlare direttamente del linguaggio che tutti capiscono è migliore rispetto a parlare attraverso un interprete. Versetto 6. Ma ora, fratelli, se venissi a voi parlando in altre lingue, che vi gioverei se non vi parlassi per mezzo di rivelazione o conoscenza o di profezia o di insegnamento? Quindi quello che dice Paolo è che è di beneficio alla Chiesa, quello che è di beneficio alla Chiesa è la rivelazione, la conoscenza, la profezia, cioè predicendo il futuro. È l'insegnamento. Se è presentato in una lingua che nessuno capisce, non c'è nessun vantaggio. Quindi Paolo dice: non è meglio che io vi dia conoscenza, rivelazione, eccetera. Ok? Versetto 7. Ora Paolo usa l'illustrazione di uno strumento musicale. Le cose inanimate stesse che emettono un suono, come il flauto, la cetra, se non danno suoni distinti, come si riconoscerà ciò che si suona con il flauto o la cetra? Quindi anche chi suona uno strumento musicale deve farlo in modo capibile, che possa essere di beneficio. Versetto 8. Se infatti la tromba, e questo ora lui dà l'esempio di nel campo di battaglia o l'uso della tromba nel militare, ok? Si usa, se infatti la tromba dà un suono sconosciuto, cioè incerto, chi si preparerà alla battaglia? Perché accanto al capitano c'era il, come si chiama? Il trombettiere, ok? Il trombettiere doveva dire attacca, no? Attacchiamo di qua. E oppure il ritiro, no? Ritiriamoci, quindi tutti girano i cavalli e se ne vanno. Ok, se il trombettiere non suona in modo distinto il messaggio, nessuno capisce. E allora come si va in battaglia? Non si può. Tutt'oggi nelle basi militari, io mi ricordo, sono stato anche ora a gennaio sulla base militare, ci sono ancora oggi le trombe, e quando ci sono certi suoni, ora le fanno sugli autoparlanti, ora è meccanico, no? Pigiano il bottone, quando devono alzare la bandiera, quando la devono far calare la bandiera, e noi riconosciamo dal suono, ci dà un avvertimento, ok? E poi ci si ferma, guardiamo verso la bandiera e poi c'è la musica della tromba. Ok. Paolo dice, usando l'esempio della tromba, c'è un suono, ci sono tanti suoni nel mondo, e se questo suono non è distinto, non c'è nessun beneficio, ok? C'è solo confusione. Infatti la chiesa a Corinto c'era confusione, più in là nel capitolo lui dice, fra voi c'è confusione, ma Dio non è l'autore di confusione, e quindi non dobbiamo fare questo. Ok, versetto 9, cosa così anche voi con la lingua, qui sta facendo riferimento all'organo umano, la lingua, non al dono, così anche voi con la lingua non proferite un parlare intelligibile, come si comprenderà ciò che è detto? Sarebbe infatti come se uno parlasse all'aria, ok? Inutilmente. Allora, c'è un commento qui, ma per tempo andiamo avanti. Vi sono nel mondo chissà quante specie di lingua, ovvero, inserisco io, linguaggio, cioè di comunicazione. E nessuno di essi è senza significato. Se dunque io non comprendo il significato della lingua, o cioè il suono, sarò come uno straniero per chi parla. Infatti uno non capisce una lingua straniera anche se sta parlando, ma se uno non conosce quella lingua è inutile. E chi parla sarà uno straniero per me. Tutte le lingue del mondo hanno una loro funzione, ok? Non sono adoperate semplicemente per essere messe in mostra, così doveva essere con quelli che avevano il dono spirituale con cui serviva nella Chiesa. Dovevano essere parlati solo quando ciò che viene detto potrà essere capito. Se non capisco ciò che viene detto, siamo come stranieri gli uni agli altri, ok? Allora, per via del tempo ci fermiamo. Leggetevi il resto del capitolo, perché voglio andare avanti, voglio arrivare al capitolo 15. Il messaggio del capitolo 14 ve l'ho già detto. Paolo elabora ancora, ok? E praticamente vi dice, nella chiesa se uno si alza ci deve essere un interprete, poi uno alla volta, non ci deve essere confusione, Dio non è l'autore della confusione, ma lui è l'autore della pace. E quindi se nella chiesa non c'è pace, non c'è amore, ma c'è confusione, c'è qualcosa che non va, il Signore non sta controllando. E infatti Paolo scrive questa lettera ai Corinti appunto per correggere tanti errori. Leggetevi il resto del capitolo. Vi ho spiegato, ok, il succo del messaggio, e volevo comunque poter voltare pagina, perché erano tre capitoli che trattano questo argomento, ma voglio arrivare di Corinzi, parla della risurrezione, è un capitolo lunghissimo, ma parla della risurrezione di Cristo, ed è l'argomento più importante del cristianesimo, e lo vedremo quando studieremo 1 Corinzi 15. Se non fosse per la risurrezione, qui siamo uomini più miserabili al mondo. Se non fosse per la risurrezione, non parole mie, parole di Paolo, ma diciamo parole del Signore, la risurrezione è l'argomento più importante del cristianesimo, ok? E quindi io non vedo l'ora di studiarlo e poi di condividerlo con voi, ok? Chiudiamo in preghiera. Signore,